Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Amici, buonasera, da Laura De Luca, eccoci a un'ulteriore puntata della nostra serie delle storie di periferie e ho il piacere di presentarvi oggi un giovane editore, un personaggio che sicuramente incoraggia la rilettura della storia imprenditoriale e culturale d'Italia perché nonostante la giovane età ha già all'attivo una serie di successi editoriali. Un editore di nicchia, come si dice in gergo, perché si occupa di un settore specifico appunto della cultura e delle arti italiane. Piacere di presentarvi Nicola Pesce, titolare della omonima casa editrice. Benvenuto Nicola.
Grazie, grazie a voi.
Allora,
salve a tutti.
Qual è l'ambito di interesse della sua editrice, della sua casa editrice?
La Nicola Pesce Editore si è specializzata nel corso del tempo nel fumetto classico d'autore, ossia nella riscoperta di tutti quei classici, soprattutto dagli anni 50, agli anni 80, che non venivano più ripubblicati. Nostra opinione è che il fumetto abbia lo stesso valore della narrativa, per cui mentre vengono ripubblicati di continuo tutti i grandi classici della letteratura, molti dei fumetti invece stavano andando perduti a ingiallire nelle biblioteche.
O negli archivi. Dunque, possiamo a tutto titolo parlare di una periferia culturale. Il fumetto per tanti anni, adesso è un pochino in ribasso perché i ragazzi hanno un altro genere di intrattenimento, il computer ha cambiato molto, l'iPhone hanno cambiato molto le regole del gioco, no? Dei giochi, appunto degli intrattenimenti. Però anche quando era in auge il fumetto, i ragazzi lo leggevano con passione, era ritenuto una periferia culturale, possiamo dire così, era guardato con molto sospetto,
certo,
dagli insegnanti, a volte anche dalle famiglie, ha dovuto fare parecchia strada per imporsi. Invece oggi la situazione si è capovolta, si parla di nona arte.
Certo, c'è da dire che tutte le periferie hanno un loro modo particolare di prendersi la rivincita. In questo momento il fumetto sta prendendo la sua rivincita a pieno perché in libreria è comunque il settore più in rapida crescita di tutti gli altri, come se si fosse smesso di parlare di qualcosa di secondario o per un pubblico non di rilievo culturale e finalmente gli si dà lo spessore che merita.
Al contrario, oggi il pubblico del fumetto è un pubblico di amatori proprio.
Tutte le persone che sono appassionate delle nostre pubblicazioni sono di un livello culturale molto alto, quindi io mi sembra di notare che c'è stato un cambio di testimone. Chi legge la narrativa, soprattutto quella, diciamo, il bestseller del giorno, è una persona media, normale, mentre chi si occupa di fumetto d'autore sono quasi sempre persone molto molto preparate.
E sentirete dall'accento che Nicola Pesce,
purtroppo sì,
perché purtroppo
l'accento
viene da una periferia rispetto alla capitale d'Italia, ecco, quindi da un'area non strettamente vicina al centro, precisamente da
Battipaglia in provincia di Salerno.
Battipaglia in provincia di Salerno, quindi volendo insomma, giocare su questi luoghi comuni, una periferia della periferia, come ha definito, cioè volendo considerare Battipaglia periferia di Salerno e Salerno periferia di Roma, ma sappiamo benissimo che questa è una espressione di comodo perché le periferie giocano appunto,
certo,
oggi invece in prima linea sul recupero di valori, di interessi, di particolarità.
Dovendo scegliere, sceglierò sempre 100 volte Salerno rispetto a Roma, quindi comunque ha una grandissima quantità di primati e valori culturali.
Nicola Pesce è giovanissimo per essere titolare di un'impresa in attivo, di un'azienda in attivo. Quanti anni?
Adesso 32.
Come nasce questa storia di editore appunto di nicchia, di editore specializzato in un ambito di interesse mirato, insomma, popolare fino a un certo,
certo,
punto?
Io sono diventato editore poco prima di compiere 18 anni, infatti ad aprile quest'anno, il 19 aprile, sono 15 anni che faccio l'editore. È successo perché fin da piccolo io ho avuto una grande passione per la scrittura. E ho continuato a ricevere, i dinieghi hanno fatto più piacere quando mandavo un romanzo a una casa editrice, Quello che ricevevo più spesso invece era o il silenzio totale o risposte generiche come non rientra nel nostro programma, che non mi aiutavano a crescere, o peggio ancora lettere entusiastiche che dopo 2 o 3 lettere si trasformavano in richieste di soldi. Quindi ho vissuto...
Cioè, gli editori mercenari,
esatto,
che,
i tipografi praticamente,
ecco, che accettano di pubblicare a fronte di... Sì.
Io penso, a parte quando un editore chiede del denaro all'autore, evidentemente non ha una distribuzione, non sa come vendere il libro. Il cliente non è più il lettore finale, ma diventa l'autore stesso. Questa non è una casa editrice, ma si chiama tipografia.
Tipografia, certo, un servizio tipografico.
Quindi l'autore si stampa le copie e basta, solo certo. Che invece l'editore gliele fa pagare 3-4 mila euro, una tipografia qualsiasi gliele farebbe pagare solo 1000 euro.
Ecco. E in più l'editore mette anche il proprio marchio, certo. Ma il presunto editore, il sedicente editore mette il proprio marchio.
Alla fine fu così umiliante questa trafila, io avrò scritto entro i miei 18 anni qualcosa come 20 romanzi e 200 racconti.
Rimasti tutti nel
cassetto?
Sì,
sono tutti rimasti nel cassetto, sennò non me la sento di pubblicare me stesso.
Ecco.
Comunque, alla fine ho ricevuto tante di quelle cose deludenti che ho deciso di fondare una casa editrice allo scopo che mai più nessun autore dovesse passare attraverso questa umiliazione. Da lì, come si è approdati nel fumetto? Era un settore più piccolo che sentivo più vicino e forse anche un po' con la paura di lanciarmi in qualcosa di più grande, abbiamo iniziato con il fumetto. Devo dire che il settore mi ha accolto gradualmente così bene che io, dovendo ricominciare, ricomincerei a occuparmi comunque solo di fumetto.
Però uno non si improvvisa editore, imprenditore. Da dove viene tutta questa disinvoltura, vorrei dire, a muoversi con le distribuzioni, con gli autori, con insomma le vendite, perché è una impresa in attivo, è un marchio in ascesa. Ecco, com'è che è così bravo un giovane di 32 anni?
15 anni di errori. 15 anni di errori.
Ah, ottimo.
Cioè, in casa editrice più o meno lavoro dalle 10 alle 12 ore al giorno, sabati, domenica e Natale inclusi, da circa 15 anni.
Quindi quando Papa Francesco dice non voglio vedere giovani sul divano, piove sul bagnato per Nicola Pesce.
Non mi sono mai visto come un giovane, però sì, immagino che...
Ah no?
Non lo so, cosa significa essere giovani? Penso che anche tu sei molto giovane, non conta l'età.
Lo chiedo a te, che significa essere giovani?
Forse avere voglia di fare, di studiare, di creare ancora. Io
non mi sembri proprio.
Si dice sempre che l'età che conta è quella che si ha dentro. Io mi sono sempre identificato come un novantenne, quindi non riesco a percepirmi in questo modo.
Cioè non avresti voglia di fare?
Sono molto stanco.
Già sei stanco?
Ecco, non saprei come definirla meglio la sensazione.
Beh, questo insomma poi però contrasta.
C'è
un po'
tanta voglia di fare
risultati.
Comunque, si fa nonostante tutto. È davvero una sfida fare la casa editrice perché anche se adesso siamo inutili, eccetera, basta fare un calcolo e io ho speso circa 50.000 ore del mio tempo in modo gratuito. Se avessi fatto qualunque altro lavoro avrei 1 milione sul conto in questo momento. Invece tutto quello che ho fatto è stato unicamente per vedere fiorire questo germoglio così timido che alla fine ce l'ha fatto.
Ecco, però insomma non è prudente ridurre tutto alla monetizzazione, no?
Assolutamente, io non è neanche l'obiettivo primario il denaro, assolutamente, avrei fatto altro nella vita.
Certo.
Non mi sarei lanciato in un'iniziativa culturale, però il fatto di guadagnare con quello che si fa è la prova che lo si sta facendo bene. Io conosco dei colleghi che sono... In realtà stanno investendo dei fondi ottenuti con altri lavori. È una cosa bellissima perché sono come dei mecenati che danno occasione a delle opere con il loro importo economico di rivedere la luce o di vedere la luce per la prima volta. Però io non volevo fare il mecenate, io volevo fare l'editore, quindi qualcosa che funzioni da sé. È molto importante che se un autore pubblica con me, ricevendo un adeguato acconto, eccetera, sappia che quest'opera va da qualche parte. Non l'ho pubblicata e poi non sono in grado di venderla. Ha un destino, la comprano le persone. Questo per me è fondamentale.
L'importante è che girino le idee, girano i valori, giri la bellezza di queste opere, che queste opere veicolano e rappresentano. Ci racconti Battipaglia?
Battipaglia è una città che subito dopo la guerra ha cominciato a sorgere e presenta, come tutte le periferie della Campania, tante contraddizioni. Ci sono dei punti molto fiorenti e ci sono altre zone che non sembrano del nord del mondo, diciamolo in modo elegante. E purtroppo è una città con mille difficoltà, in quanto non ci dura un sindaco più di un anno, da qualcosa come 50 anni. Quindi è una città dove ci sono tantissime difficoltà, ma c'è tutto lo spirito imprenditoriale italiano all'opera, quindi ci sono tanti piccoli imprenditori che hanno successo nelle loro attività. E inoltre è costituita anche da una zona più industriale, una città più aggregata e un vasto entroterra di aziende agricole. Quindi offre molti spunti. Ahimè, è famosa solo per la mozzarella in questo momento.
Perché ahimè?
Magari in futuro lo sarà per più cose.
A Battipaglia Nicola Pesce ha vissuto fino a che età?
Io, salvo una pausa di qualche anno a Roma, ho vissuto sempre a Battipaglia.
Tuttora quindi vivi,
sì,
a Battipaglia.
Tuttora.
Allora, un odore di Battipaglia.
Dato che io vivo un po' fuori mano, perché ho la casa editrice, io siamo in una piccola villa in periferia della città, quindi a periferia della periferia a sua volta, gli odori sono tanti, si va dall'erba tagliata ai gelsomini la sera, quindi non vi saprei dire. Odori che a Roma, nonostante non sia periferia ma il centro del centro, non riesco a trovare.
Raccontiamo un po' gli autori, a chi diciamo è lontano dal mondo dell'editoria specializzata del fumetto. All'inizio parlavi di questa scuola italiana, di questo gran numero di autori italiani che rischiano di essere dimenticati, così come i grandi classici, dicevi, della letteratura si ripubblicano costantemente. Perché non ripubblicare anche questi grandi autori italiani che hanno ormai una loro autonomia di stile, una riconoscibilità nel tratto, eccetera. Tanto più quando questi autori italiani hanno realizzato a fumetti, cioè con i loro disegni, anche delle opere letterarie, perché il fumetto ha voluto per anni rivendicare il proprio ruolo educativo ed è stata una delle ragioni perché molti autori si sono cimentati con grandi classici della letteratura. Ecco, sono in catalogo, per esempio, li abbiamo qui sul tavolo, Dino Battaglia che racconta Maupassant e Sergio Toppi con
Le
mille e una notte. Quindi sono quattro nomi grandiosi.
In questo momento abbiamo lanciato due collane, che sono una che intende ripubblicare l'opera Omnia di Dino Battaglia e lo stesso per Sergio Toppi. Sono due autori che per me sono imprescindibili quando qualcuno vuole cominciare a conoscere il fumetto. Dino Battaglia, molto attivo negli anni 70 e 80, si è dedicato...
Gli anni del fumetto.
Sì, diciamo gli anni 70, del boom.
Beh,
del
no, oddio, sì, è iniziato da prima, sappiamo, a fine,
sì, sì,
la storia del fumetto inizia a fine 800, no?
Io qui a Roma ho trovato in una cantina di una chiesa un affresco con un fumetto che esce dalla bocca del 300 avanti Cristo che dice trahite figli de puta con il fumetto e tutto. Quindi io non vi so dire quando è iniziato il fumetto. Molti dicono,
diciamo,
che
come fenomeno editoriale è iniziato in America,
sì,
agli inizi
del Novecento, per vendere meglio i supporti domenicali dei quotidiani. Scoprirono che la domenica vendeva di più proprio perché c'erano i fumetti e da lì partì tutto.
Tutta la storia, diciamo la storia recente, sì, però è chiaro che negli affreschi ci sono memorie. E dunque, ecco, Battaglia, Toppi...
Si sono dedicati moltissimo a uno studio di come realizzare il fumetto. Molti che oggi leggono i manga oppure soltanto i Bonelli, che sono ottimi prodotti in entrambi i casi.
Gli Albi Bonelli,
sì.
Sì, ad esempio l'editore
Tex
Bonelli,
di Landog,
famoso, ecco, sì.
Grandissimo editore, che ci manca tanto. Non hanno presente che innanzitutto esistono altre forme per modulare una pagina a fumetti. E ci sono dei grandi autori che, come un Ungaretti, ha scomposto l'endecasillabo. Un po' per volta, prima timidamente, dividendolo in due.
Non più vignette, ma tavole uniche.
Sì, tavole uniche.
Beh, direi ha sconfinato nell'illustrazione il fumetto,
un'illustrazione, no? Che è molto più difficile da fare, perché rendere un'illustrazione comunicativa del tempo che trascorre è molto difficile.
Certo, perché nel fumetto deve entrare proprio la dinamicità dell'azione, come nel teatro, come nel cinema, no? Quindi questo mix anche di linguaggi.
Rappresentare il tempo su delle immagini ferme. È molto, molto
È
difficile.
molto
E
difficile.
perciò non va preso per scontato. Quindi chi è abituato a leggere un solo tipo di fumetto, quando si approccia a un Dino Battaglia rimane sconvolto. Perché esiste un tipo di impostazione della pagina, un tipo di colore, vignette sempre orizzontali e poi d'improvviso verticali
Cambiano le
oppure.
inquadrature. Diciamo che il fumetto ci ha addestrato nella
Sì.
pagina a reinventare il cinema, no? A
Il
ripercorrere.
bello è che con il Dino, con il Sergio Toppi che stai sfogliando, sei costretta anche tu stessa con la tua mente a fare un lavoro per interpretare quello che stai vedendo. Potresti vagare sulla pagina un'ora e trovare sempre nuovi particolari, cosa che con i fumetti, diciamo, di massa, tra virgolette, non accade.
Senti, ti cito un'altra volta Papa Francesco, diretto ai giovani. Abbiamo detto che siamo incerti su definire la giovinezza, ma proviamo così. Io ti cito lui, poi fanne quello che vuoi. Fate rumore.
Ti ripeto, mi
Che
dispiace.
vuol
No.
dire, secondo te? Ma non, se non, se non
Di
la
farsi
senti
sentire.
diretta, se non la senti diretta a te, non
Io non la
importa.
sento diretta a me, ma immagino che voglia dire di farsi notare, di fare qualcosa, perché io conosco tantissime persone particolarmente talentuose anche nel disegno o che potrebbero fare di più in seno alla casa editrice, che sono diventate così timide, così bastonate dalla vita che. Le abbastonate per generazioni prima che arrivassero loro, che non hanno più voglia di fare nulla. Quindi si accontentano del telefonino, di uscire la sera, quando potrebbero mettere a frutto il loro talento. Invece, l'unica cosa che gli viene in mente, almeno parlo per esempio del mio sud, è di cercare la raccomandazione per un posto fisso, quando si potrebbe fare qualche cosa di più.
La voce che sentite è del giovane 32enne, Nicola Pesce, titolare della omonima casa editrice specializzata in fumetto, la cosiddetta nona arte che ha rivoluzionato il linguaggio visivo delle arti visive del XX secolo, un'arte per un certo periodo che ha suscitato grande attenzione da parte di tanti lettori al di sotto di una certa età e che poi ha avuto un periodo di ribasso, soppiantata da altro tipo di intrattenimenti digitali e che ora invece sta riguadagnando terreno, come prova la salita, l'ascesa dell'editoria a fumetti in generale. Nicola, questa tua disinvoltura imprenditoriale, questa tua efficacia imprenditoriale, motivata a quanto abbiamo visto dalla passione, nonostante le
Dai tanti
resistenze
errori.
e dagli errori, passione ed errori insieme sono un mix efficacissimo, ha anche alla sua base un'altra componente molto importante, la famiglia. Cosa vuoi e puoi raccontarci della tua famiglia?
I ricordi della mia famiglia sono così tanti che non basterebbe un anno per raccontarli. Ho passato quasi tutto il tempo in cui mio padre è stato vivo a parlare con lui. A
Cosa
differenza.
faceva tuo padre?
Mio padre, prima che io avessi l'occasione di conoscerlo, è stato un imprenditore a Battipaglia, è nato in una città molto più in periferia, in provincia di Potenza, si è trasferito e poi dal nulla, quindi da una fase in cui, come lui mi raccontava, non poteva permettersi di acquistare le scarpe, quindi ha vissuto la sua infanzia scalzo e con un solo vestito per l'estate e per l'inverno.
Siamo nel dopoguerra, quindi
Sì,
una
siamo
storia
subito.
d'Italia,
Nato nel 31, quindi
una
la sua.
storia bella di quell'Italia che recuperava terreno dopo
Sì,
la guerra.
assolutamente. Poi ha fatto per tanto tempo il muratore finché è riuscito a creare la sua propria attività. Quando io ho avuto modo di conoscerlo, era già, come dicevo io, per me stesso, molto stanco di tante cose della vita. E quindi mi ha dato un insegnamento più filosofico che imprenditoriale. Quindi abbiamo passato il tempo, potrei dire, a parlare dei massimi sistemi finché ne ho avuto occasione.
È scomparso piuttosto è morto piuttosto
Sì,
presto.
considerando che io sono un figlio molto tardivo, nel senso che mi ha avuto molto in là con l'età, mio padre è morto verso i 70 anni, ma io ho avuto solo 20 anni per conoscerlo. Quindi sì, molto presto. Adesso invece mia madre è ancora in salute, è un'appassionata lettrice di Diabolik E quando io posso, con la casa editrice, cerco di pubblicare, di farmi autorizzare la pubblicazione di un diabolico, di acquistarne i diritti.
Per fare questo omaggio alla mamma.
Per fare un regalo a mamma.
Ma da piccolo leggevi fumetti o stavi soltanto a scrivere i tuoi romanzi che poi non venivano
da
pubblicati?
Da piccolissimo leggevo solo letteratura classica, da Dostoevsky, Pirandello, andavo pazzo per Leopardi, Gozzano. I fumetti sono arrivati molto molto dopo.
Ma adesso li leggi?
Adesso li leggo forse anche più
da
di
editore
quanto
o da lettore, diciamo.
Si
anche
sono
da
fuse
lettore.
Le due cose. C'è chi dice quando passi oltre lo specchio non apprezzi più le cose. Io adesso invece ho una visione mista tra lettore ed editore. Vedo un libro contemporaneamente per quello che contiene e per come è stampato. Non riesco a pensare alle due cose separate fra di loro.
Ecco.
Se qualche volta come autore mi viene in mente di lavorare a un libro, ci penso contemporaneamente su come verrà disegnato, che carta sarà usata, quale sarà la copertina, quali autori coinvolge. Non riesco più a pensarlo come l'opera a sé, diventa un lavoro corale, quasi una regia, non la vedo più come l'autorialità di una volta.
Senti, non so se hai viaggiato, quanto hai viaggiato, mi sembra che ti sposti facilmente per l'Italia per lavoro, proprio al recupero degli originali di questi grandi autori, che molti dei quali non essendo più in vita, insomma, quindi sei costretto anche a confrontarti con i loro discendenti, a recuperare questi disegni. Hai visitato in questi tuoi spostamenti qualche periferia che ti ha particolarmente colpito?
Ogni volta che per un motivo o per un altro sono costretto a spostarmi, cerco di stare più giorni in quella città. Ad esempio, quando c'è una fiera, ormai noi spesso dobbiamo andare alle fiere di fumetto, invece di andare il giorno stesso, andarcene l'ultimo giorno, io arrivo 2 o 3 giorni prima e vado via 2 o 3 giorni dopo. Per girare e vedere cosa c'è.
Sai, lo spirito del flâneur, così, del girovago.
Sì, anche perdersi in un bosco, andare a cercare una chiesa già sconsacrata, diroccata, fare merenda a Lucca, nei pressi di Lucca, sul ponte
Lucca,
del diavolo.
Famosissima per forse il primo meeting, no?
Sì, infatti, ormai, che una volta si teneva in periferia di Lucca. I primi numeri furono proprio al centro, perché era molto piccolo. Quando crebbe fu portato in estrema periferia. Ricordo che dovevamo camminare 20 minuti a piedi per arrivarci.
Vabbè, Lucca è piccola, quindi insomma.
Però la periferia è grande. Invece, finalmente, il fumetto è diventato così importante, negli ultimi anni cresce anche del 20% l'anno nelle librerie, che è tornato in centro, quindi è tornato il protagonista.
E per salutarci, caro Nicola, i tuoi occhi sono abituati molto alle immagini, all'apprezzamento, alla valutazione delle immagini, appunto, delle vignette, delle tavole, delle illustrazioni di questi grandi autori. Qual è l'ultima cosa che guardi la sera prima di chiudere gli occhi?
Leggo un libro che ho sul comodino, in questo momento.
Caratteri tipografici?
Sì.
Ma come? Caratteri tipografici?
Amo la narrativa, non ci posso fare niente.
Continua il vizio dell'infanzia, insomma. Io ringrazio molto cordialmente Nicola Pesce, editore, auguro buon lavoro a lui e a tutta la sua impresa, che so essere basata su 2 persone, è piccola,
sì,
vero, la risorsa del...
In realtà molti editori delle nostre dimensioni hanno dai 6 agli 8 dipendenti. Noi
tu riesci a ottimizzare.
Lo facciamo con 2, non saprei proprio che far fare ad altre 8 persone.
Grazie, buon lavoro. Cari amici, era la nostra storia di oggi, fra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Grazie, arrivederci. Thank you.